programma è offerto da Duplex, stampa in grande.
Ebbene sì, Extra Live anche oggi, nonostante sia sabato e siano le 19 in questo momento, passate da pochi minuti, siamo in diretta, non vi trasmettiamo una replica come facciamo in genere il sabato, ma facciamo almeno la prima parte di questo nostro appuntamento quotidiano di approfondimento su Cagliari Social Radio in diretta. Lo facciamo perché siamo media partner per tutta la settimana del Festival Scienza, che si sta svolgendo con un grande successo, un grande afflusso di pubblico al Ghetto in Castello e all'Exma, e anche oggi abbiamo sul campo il nostro infaticabile Jacopo Cocco, che dovrebbe essere già con noi al telefono. Ci sei, Jacopo?
Sì, Sergio, sono qui. Ciao, ciao a tutti.
Allora, Jacopo, tu oggi hai fatto un tour de force, perché sei stato di mattina al Ghetto, dove si svolgono buona parte dei laboratori, da quello che ho capito io.
Sì, allora ci sono laboratori un po' sparsi, perché sono sia al Ghetto che all'Exma. I giorni scorsi abbiamo dato spazio ai laboratori dell'Exma, quindi per par condicio ci è sembrato giusto dar spazio anche ai laboratori che invece si svolgono al Ghetto.
Ecco, laboratori affollatissimi, presi d'assalto da ragazzi che provengono con i loro insegnanti e i pullman un po' da tutta la Sardegna, perché la bellezza del Festival Scienze è che diventa una straordinaria occasione per ragazzi delle scuole elementari e medie di conoscere il lato divertente della scienza, giusto?
Assolutamente, assolutamente sì, il lato divertente della scienza per i bambini, ma anche per gli insegnanti, perché forse non l'abbiamo detto i giorni scorsi, ma alcuni di questi laboratori vedono la partecipazione anche degli insegnanti, che vengono coinvolti in queste attività, e perché no, è un'occasione anche per loro per divertirsi, ma anche per imparare, perché insomma si può imparare anche a altri modi per insegnare, che sono altrettanto efficaci e coinvolgenti.
Allora, l'abbiamo detto nell'introduzione, migliaia e migliaia di visitatori, il Festival Scienza chiude domani, quindi chi non l'avesse ancora fatto può approfittare della domenica e del bel tempo di queste giornate quasi primaverili per andare a fare una passeggiata o in castello all'Exma, portare i propri bambini a scoprire le meraviglie della scienza. Oggi abbiamo un ricco menù col quale faremo questa prima parte della puntata, veramente extra oggi, del sabato in diretta. Manderemo diverse interviste che tu hai registrato con volontari, ma anche con ragazzi e animatori dei laboratori. Poi ha incontrato il professor Gianluigi Gessa, mitico farmacologo cagliaritano, personaggio carismatico dell'ambiente scientifico, non solo a livello regionale ma a livello nazionale e internazionale. Insomma, abbiamo diversi contributi. Domani invece qual è il programma della giornata, Jacopo? Anticipaci un po' di cose.
Sì, si prosegue ovviamente con i tanti laboratori, prosegue il laboratorio con sugli scacchi, che ha veramente catalizzato qui all'Exma l'attenzione di centinaia, di migliaia di ragazzini nell'arco delle, insomma, di tutte queste giornate. Poi niente, il solito ciclo di conferenze interessantissime, conferenze sulla luce, abbiamo detto, sulla scienza più in generale. Si parlerà di un progetto interessante che è dedicato alle scoperte mediche tra il 700 e l'800, che sono ancora a quanto pare di grande attualità. E poi si chiuderà alle 19 con un concerto per pianoforte e flauto, con Alessandro Mezzorani al pianoforte e Lorenzo Paniconi al flauto.
Allora, Jacopo, io ti ringrazio per il grande lavoro che hai fatto per la radio in questi giorni. Sei stato veramente i nostri occhi, le nostre orecchie sul campo, al Ghetto e all'Exma. Hai parlato con un sacco di persone.
È stato un piacere.
È stato un piacere anche per noi ascoltare le tue interviste, che snoccioleremo in questa prima parte di trasmissione. Adesso un piccolo break musicale, come facciamo sempre qui a Radio X. Poi vi anticipo che ovviamente dopo questa prima parte manderemo, come ogni sabato, la replica della puntata del lunedì, condotta da Eileen Steingart, dedicata a un tema molto importante, che è quello dell'urbanistica partecipata in città. Ti ringrazio, Jacopo, e buon lavoro.
Buon lavoro,
ciao. Ciao. Modern Art, il titolo dei Black Lips, col quale abbiamo aperto la scaletta molto energetica di questo sabato 14 novembre. Allora ascoltiamo il primo contributo del nostro Jacopo Cocco, realizzato all'Exma, e parla proprio con uno degli animatori della grande scacchiera di cui ci parlava poco fa nell'introduzione, ovvero Fabrizio. Stiamo ad ascoltare Jacopo.
Sono in compagnia di Fabrizio del circolo ASD Cagliari Scacchi, che è qui assieme ad altri ragazzi di altri circoli del Cagliaritano, che hanno dato forma ad una bella iniziativa. C'è una scacchiera qui all'Exma gigante, con ovviamente dei pezzi per giocare a scacchi, oltre a tante scacchiere di forma invece normale, che stanno attirando l'attenzione dei tantissimi ragazzi qua che partecipano come ospiti al Festival Scienza. Ci puoi dire com'è nata questa iniziativa?
Beh, diciamo che l'iniziativa è nata dal fatto che siamo stati contattati, essendo questo il Festival della Scienza, per presentare anche il gioco degli scacchi, essendo comunque gli scacchi un gioco molto legato ad attività come la matematica, che è una scienza a tutti gli effetti.
Voi adesso qua avete in questo momento dei bambini che sono attirati da questa scacchiera. È sempre così pieno qua, o è semplicemente la mattina che attira tanta gente?
Guarda, ieri siamo rimasti fino a sera tardi, avevamo i tavolini sempre pieni, e non solo bambini, si avvicinano tutti, i ragazzi, gli organizzatori. Sembra strano nell'era dei tablet, ma un gioco come gli scacchi invece attirano ancora molta gente. È un gioco che incuriosisce.
È ancora molto attuale, quindi.
Sì, è un gioco attualissimo, e poi ha anche un fascino tutto particolare, quello di poter vedere una mossa più dell'avversario, quello di poter giocare una guerra senza però che ci siano vittime a tutti gli effetti.
Qui ci sono anche quei professionisti che giocano più partite contemporaneamente, o è solo per amatori?
Qua c'è gente che potrebbe fare partite con più gente contemporaneamente, però comunque non di livello altissimo, diciamo.
Va bene, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro, okay, buona giornata.
Grazie.
Giordano, tu sei un ragazzo dell'Istituto Grazia Deledda e sei qui con la tua scuola e fate un po' di servizio volontario all'interno del Festival Scienze. Ci puoi raccontare questa esperienza, com'è stata?
È stata un'esperienza abbastanza importante sia per il nostro istituto, e ci ha fatto crescere molto anche nell'esperienza lavorativa. Abbiamo provato questa esperienza, è stato molto duro, però impegnativa, però appagante, abbastanza appagante.
Quanti giorni dovete fare qua?
Allora, abbiamo fatto da mercoledì fino a domenica, dalla mattina alla sera, fino alle 7.
Stancante, impegnativo, ma immagino anche, insomma, soddisfacente.
Sì, abbiamo fatto delle conoscenze, sì, abbastanza soddisfacente.
Si può imparare anche fuori dalle aule scolastiche, no?
Certo, anche di più si può imparare.
La rifaresti questa esperienza?
Sì, molto volentieri, con meno ore, ma molto volentieri.
Ciao Davide, tu sei uno dei ragazzi qua tra i volontari che partecipano al Festival Scienze qua a Cagliari. Oggi sei al ghetto, ci puoi raccontare un pochettino questa esperienza?
Sì, prima di tutto grazie per la domanda, un'esperienza molto positiva, piacevole. Siamo stretto a contatto con i bambini e il nostro ruolo è accompagnarli insieme ai professori nei vari laboratori che appunto trattano argomenti scientifici, ad esempio Newton, la luce, i colori, comunque tutto molto bello.
Tu vieni dall'Istituto Alberghiero qua di Cagliari, e questo è un progetto che nasce all'interno appunto della scuola, è un progetto che coinvolge tutta una serie di istituti del Cagliaritano. Pensi che intanto tu non è la prima volta, mi hai detto che partecipi a iniziative di questo tipo, pensi che siano importanti per la vostra formazione, aggiunge qualcosa rispetto a quello che fate normalmente nelle ore di lezione?
Sì, aiuta molto a formare, in quanto noi in particolare che studiamo nel settore del ricevimento siamo a contatto con la gente e il nostro lavoro è appunto quello di accoglierla. Detto questo, questo è il terzo anno che ripeto questa esperienza e comunque la trovo formativa, riesce ad aggiungere comunque quel contatto con il potenziale cliente che in un'esercitazione scolastica non puoi avere.
Quindi è un'esperienza che immagino ti sentiresti di consigliare anche ad altri ragazzi che come te hanno intrapreso il tuo stesso percorso, anche percorsi alternativi in altri istituti.
Beh, sicuramente sì, perché comunque sia imparare a relazionarsi con le altre persone è sempre un'aggiunta. In qualsiasi tipo di lavoro, anche con il minimo contatto col cliente, può servire.
Voi qua siete molti ragazzi, quindi avrete anche immagazzinato esperienze di lavoro cooperativo, del lavoro in team. Ci puoi dire qualcosa anche a riguardo, insomma, come vi state coordinando, che cosa nel dettaglio vi si richiede ad ognuno di voi?
Allora, innanzitutto siamo due istituti con che hanno dei supervisori. Siamo divisi in squadre, ad esempio un supervisore che controlla l'entrata, il flusso dei ragazzi e assegna i vari accompagnatori che puoi portare i ragazzi nei laboratori, e un altro interno che aiuta proprio il coordinamento dei laboratori stessi. Il lavoro è molto molto bello perché appunto la cooperazione, siamo tutti ragazzi che hanno molta voglia di fare, quindi la cooperazione viene quasi naturale, si forma fin dal primo giorno un gran cameratismo.
Laboratorio cooperativo Ipolicubi al Ghetto, sono con Fabio e Roberta dell'Istituto Grazia Deledda che si stanno cimentando con questo interessantissimo laboratorio. Ci raccontate che cosa state facendo?
Sì, allora abbiamo delle varie forme e le stiamo mettendo in pila per provare a fare delle costruzioni.
Ci stiamo muovendo in modo da tenere tutto in equilibrio. E piano piano mettiamo assieme, lavoriamo assieme e mettiamo le forme per creare nuove case.
Ma è difficile, vedo che siete un attimino in difficoltà.
Vabbè, più sali in alto più diventa difficile perché le costruzioni devono rimanere in piedi.
One of these old days, yeah. One of these old days, we ain't gonna have to cry no more. You see, God's gonna wipe away all our tears. He gonna wipe the tears, yeah. He gonna wipe the tears from your eyes. Do you hear me out there this evening? I said we ain't gonna cry. We ain't gonna cry no more. One of these old days, yeah. One of these old days, it'll all be over. Mm-hmm. It'll all be over. It'll all.
Eccoci di nuovo in studio, stiamo ascoltando alcune delle interviste che Jacopo Cocco ha registrato quest'oggi al Ghetto e all'Ex Ma nel corso del Festival Scienza, grande kermesse che vede la partecipazione di migliaia di ragazzi provenienti da tutta la Sardegna, e non è soltanto un'occasione, diciamo, di conoscenza, di formazione scientifica, ma diventa, come avete sentito, anche per i tantissimi volontari, e qua parliamo di centinaia di volontari che collaborano all'interno del festival, una grande occasione di lavoro, di tirocinio, di mettersi alla prova anche nel rapporto con le altre persone. Avete sentito i ragazzi dell'alberghiero che lo considerano proprio una sorta di training in vista della loro futura professione all'interno delle strutture turistiche. E allora continuiamo ad ascoltare le interviste di Jacopo, alla prossima parlo ugualmente di un laboratorio.
Festival Scienza, siamo al ghetto in compagnia di Sandro De Plano, Federica Curreli, Alessandra Desogus e Silvia Loi, che coordinano un laboratorio dal titolo Con Dio Fanto per scoprire le meravigliose regole della matematica. Sandro, di cosa si tratta?
Si tratta di un'esperienza manipolativa dove attraverso oggetti del quotidiano, addirittura oggetti che utilizzano i bambini, possono utilizzarli i bambini di un anno, si riesce ad impostare dei discorsi sulla geometria. La geometria che vuole essere privilegiata è la geometria solida. Quindi per i bambini più piccoli il primo obiettivo sarà quello di ricopiare un oggetto che si vede, che può essere dato in una fotografia, in uno schema o addirittura costruito come modello da ripetere, e via via scoprire le regolarità. E quindi in una scuola media possiamo studiare alcune regolarità, per esempio i multipli di 3, come vengono tradotti in modo geometrico. Oppure la combinazione di questi oggetti porta ad arrivare addirittura ad un discorso di espressioni. Ecco perché noi abbiamo fatto il discorso, il titolo l'abbiamo abbiamo messo Dio Fanto, in quanto ha inventato le equazioni in due incognite con coefficienti interi e soluzioni intere.
Federica, il vostro è un laboratorio cooperativo, puoi dirci come cambia l'approccio, visto che si rivolge sia a bambini, sia ai ragazzi e anche agli adulti, come cambia l'approccio dai bambini agli adulti, o se invece ci sono delle costanti?
Allora, l'approccio avviene attraverso il gioco, naturalmente. Loro, collaborando, imparano. Il più bravo insegna al meno bravo, ma il più bravo impara perché deve trovare delle soluzioni più semplici per il meno bravo. Allo stesso tempo c'è la scoperta di soluzioni che in quel momento il bambino non vedeva, non riusciva a visualizzare. Con l'aiuto del compagno riesce a visualizzare cose nuove, e quindi c'è la scoperta e soprattutto il lavorare insieme, che fortifica, insomma, il lavoro, che lo migliora e stimola il bambino, il ragazzo, comunque, perché il laboratorio va, come dicevamo, dalla prima elementare fino ai ragazzi delle superiori. L'altro giorno c'erano ragazzi che sono venuti addirittura da Arzachena, gli alunni delle classi migliori hanno portato qui, e tutti hanno lavorato, in questo caso erano i più bravi, tutti stimolati, ma anche tra i più bravi c'è il lavoro collaborativo anche in questo caso. L'esperienza che noi abbiamo anche fatto in classe con, per esempio, alunni di SA, alunni BES, alunni con handicap anche, ci hanno portato a sperimentare come in molti casi addirittura il ragazzo che aveva, diciamo, dei problemi, nell'attività invece manuale riusciva a competere con i suoi coetanei, tanto che i coetanei arrivavano a chiamarlo e a integrarlo nel gruppo classe per riuscire a risolvere appunto il problema che gli veniva presentato attraverso il gioco, non vivendolo appunto come un problema, ma vivendolo come una soluzione da scoprire.
Alessandra, il vostro è un progetto che ho visto ha visto la collaborazione anche dell'Accademia dei Lincei e dell'Università degli Studi di Sassari, insomma un progetto fortunato.
Diciamo grazie a Sandro, la collaborazione anche con l'Accademia dei Lincei, abbiamo avuto la possibilità di avere un'esperienza con altri docenti di ogni ordine di scuola. Quindi, e abbiamo giocato anche in quel caso tutti insieme, in gruppi, in piccoli gruppi, sia di ordini di scuola diverse, sia dello stesso ordine di scuola, per capire come un materiale, cioè apparentemente semplice, possa essere utilizzato a vari livelli, ma anche tra docenti, e riavvicinare anche i docenti, anche di ordini superiori, a un materiale manipolativo, un po' come diceva prima Sandro e anche Federica. siamo poco abituati, siamo abituati di più a una matematica astratta, spesso che parte da regole da imparare a memoria, e stiamo smontando questo modo di fare per avvicinare di più i ragazzi alla matematica.
Silvia, un discorso che mi pare che voi vogliate trasferire anche alle famiglie, cioè coinvolgere anche, diciamo così, in un gioco quasi fosse un gioco da tavola.
Sì, ne parlavamo prima con Sandro, stiamo pensando di fare in modo di fare un laboratorio anche con le famiglie, in modo tale che possa essere un modo, attraverso il gioco, per unire i ragazzi, i bambini con i loro genitori attraverso questa attività. Extra Life. Extra Life. One, two, one, two, three, four.
Feel good, sfumiamo la musica perché abbiamo ancora un blocco di interviste da farvi ascoltare dal Festival Scienza. Come sapete, Radio X in questi giorni è un po' il microfono, il megafono di questa manifestazione, e vi dà la possibilità di sentire le voci dei protagonisti, ma anche dei ragazzi, dei volontari e dei bambini che partecipano ai laboratori attraverso la vostra radio. E magari di far venire la voglia alle persone che ascoltano questo nostro programma di andare a fare un salto domani, che è domenica, l'ultimo giorno, al Festival Scienza, al Ghetto o all'Exma. Ultimo blocco ha per tema la scienza che diventa emozione, che si avvicina al mondo delle emozioni, dalla razionalità all'emozione, alla poesia. Lo facciamo attraverso due personaggi molto interessanti. Uno è un fisico che poi è diventato anche autore di narrativa, ovvero José Gómez Cadenas, intervistato dal nostro Jacopo Cocco, e poi il professor Gianluigi Gessa, che di emozioni si occupa per studio. Direi di iniziare subito con l'intervista allo scrittore Cadenas, fisico e autore del libro Materia Strana.
È con noi Juan José Gómez Cadenas, autore del libro Materia Strana, un romanzo, ma anche fisico, scienziato. Per prima cosa le chiedo, professore, ci può raccontare un po' questo libro Materia Strana, che cerca di coniugare la scienza col mistero, ma anche con la didattica?
Sì, certo, l'idea qua è scrivere un romanzo da un scienziato che ha una buona formazione letteraria e trattare di coniugare l'intrattenimento con la didattica della scienza. Per quello si fa così, si fanno due storie con molta attuale, misterio, molta dinamica, con la descrizione della scienza dei neutrini, che può controllare anche, può servire per controllare la proliferazione nucleare, e anche con la descrizione del laboratorio del CERN in Ginevra, dove io ho lavorato per 20 anni.
Può raccontarci quali sono, insomma, diciamo sinteticamente, queste due storie, una scientifica e una invece thriller, un mistero che si accavallano nelle pagine del suo libro?
Sì, infatti sono le due abbastanza thriller. La prima storia è relazionata con la possibile produzione di un pessino di materia strana, che è una particella postulata, che infatti potrebbe esistere, che se produrrà a queste acceleratori del CERN potrebbe essenzialmente mangiare tutta la Terra e produrre evidentemente un cataclismo. La seconda storia è relazionata con la proliferazione nucleare, la non proliferazione nucleare, allora il sviluppo di un rivelatore di neutrini per controllare i reattori nucleari a Iran. E tutte le due storie sono mescolate, perché una delle storie viene dominata per il personaggio principale femminino, l'altra per il personaggio principale mascolino.
Uno dei temi del suo romanzo è quello della catastrofe, e noi sappiamo che insomma il tema della catastrofe è proprio di tanti romanzi pseudoscientifici. Invece il suo cerca di trattare questo argomento da un punto di vista scientifico e non pseudoscientifico. Le chiedo: ma quindi dobbiamo avere paura che questa materia strana esista, che possa mangiare la Terra?
No. Infatti il libro contiene anche un appendice alla fine dove si spiega come giocano le possibilità. Dunque, effettivamente io volevo trattare il tema per due ragioni. Una, per fare vedere, come di solito, per generare un topico di thriller. E la seconda, per fare vedere alla finale del romanzo che dobbiamo essere tranquilli, probabilmente la Terra non desparisce per questo.
Lei è anche conferenziere qui al Festival Scienze di Cagliari, e parteciperà a una conferenza dal titolo Paesaggio con neutrini. La descrizione inizia con queste parole: i neutrini sono come fantasmi. Sembra accattivante, ce ne può parlare?
Sì, e certamente questo è un po' con quello si gioca nel titolo della conferenza Paesaggi con neutrini, perché effettivamente Paesaggi con neutrini è strano, perché i neutrini non si vedono, no? Effettivamente sono fantasmi, sono particelle praticamente eteree che non si vedono, non sembrano essere là, però in questa conferenza farò vedere che probabilmente il nostro universo esiste, perché esistono i neutrini. Infatti le neutrini hanno la proprietà, pensiamo che hanno la proprietà di essere alla stessa volta materia e antimateria, e sono probabilmente quelli che hanno generato la simmetria che è diventato nell'universo come lo conosciamo oggi, l'universo che ha solo materia e non antimateria.
Chiudo con ritornando insomma sul suo romanzo, che è un po' profetico, perché nel suo romanzo c'è una direttrice del CERN di Ginevra, ma al tempo in cui il romanzo veniva scritto c'erano stati soltanto direttori. Diversa è la situazione odierna, che invece vede il CERN diretto appunto da una direttrice.
Sì, questo è stato un bello colpo di profetico. Infatti io ho lavorato 20 anni al CERN, ho fatto la mia tesi al CERN, ho lavorato come staff, e era una cosa che si vedeva venire. All'epoca, quando si è scritto il romanzo, 2008, 7 anni fa, ancora nessuno parlava di direttrice, però era già nell'aria, si vedeva venire che anche il CERN doveva evoluzionare. Eventualmente abbiamo trovato una direttrice che secondo me si sembra un po' al personaggio principale della direttrice, Elena Le Guin, no?
Le 19.30, passate da poco, le ci ascoltate in diretta a sabato 14 novembre. Sergio Benoni in regia, Jacopo Cocco in giro per la città, o meglio, tra Castello e l'Exma, per seguire per noi il Festival Scienza, la penultima giornata, in realtà domani si chiude. Abbiamo ancora un'intervista che il nostro Jacopo ha raccolto per noi. Siamo molto felici che il protagonista di questa intervista sia l'uomo che rappresenta in qualche modo, meglio di chiunque altro, l'emblema del ricercatore cagliaritano, ovvero il professor Gianluigi Gessa. Ascoltiamo che cosa gli ha chiesto Jacopo.
Professor Gessa, prendo spunto dal titolo della conferenza per chiederle in che modo è possibile vedere pensieri ed emozioni.
Sì, come vedere quali emozioni abbiamo, è stato possibile, è possibile oggi. Cioè possiamo dire rabbia, le emozioni fondamentali naturalmente, rabbia, invidia, aggressività, paura, questi nel nostro cervello sono codificate o condite dal dialogo o dal discorso di neuroni. I neuroni che quando noi sentiamo determinate cose, sono i neuroni che le stanno, queste emozioni le stanno producendo i nostri neuroni. Con determinati strumenti abbiamo la possibilità di vederli parlare tra di loro, questi neuroni, nelle zone. Queste zone nei quali succedono queste cose sono delle zone che gli animali da esperimento ci hanno già insegnato che hanno determinate funzioni. Tanto per fare un esempio anche concreto, quando dovessi studiare il desiderio, ecco, il modo più semplice relativamente è per esempio studiare il desiderio di droghe. Il desiderio di droghe sta praticamente insegnandoci quali sono i neuroni, quali sono le aree del cervello che in qualche modo sottendono a questa emozione. Ecco, questa emozione la possiamo scoprire in un topo, in un ratto, in una scimmia e attraverso metodi oggi non invasivi anche nell'uomo, e sono le stesse.
In che senso questo è importante per la scienza?
Per la scienza?
Per la scienza e ovviamente anche per le applicazioni che la scienza ha nella nostra quotidianità.
Lo credo bene, cioè in pratica con questi metodi ci sarà la possibilità per esempio di vedere o prevedere determinate condizioni che altrimenti le vedremo dopo che è troppo tardi per correggerle. Faccio un esempio, un giovane, un ragazzo o un bambino che avesse problemi della personalità o del suo comportamento, attraverso questi metodi avremo la possibilità di vederli e quindi di affrontarli e non censurarli fino a quando poi esplodono e sono troppo tardi per correggerli.
Quindi diciamo ha un'applicazione fondamentale soprattutto da un punto di vista preventivo di questo tipo di situazioni.
Assolutamente, cioè sapere per esempio, anche qui faccio un esempio, che un bambino determinati problemi di apprendimento e memoria sono in qualche modo alterati o difficili, ho la possibilità di dire guarda il tipo, intanto la zona del cervello dove l'alterazione c'è e la vedo, lì ho la possibilità di intervenire con metodi anche di psicoterapici o farmacologici, ecco, cioè in pratica vedere l'invisibile, quelle cose che sono invisibili perché non li vediamo o non li vogliamo vedere.
Professor Gessa, io la ringrazio e le auguro un buon proseguimento.
Grazie a lei.
What does it take to build a steel mill? The story of what it takes to create a new steel mill. Right from scratch.
What we call the architects.
So that there'll be no break in the community service.
Let's begin with a drum set.
That's right.
Do you hear me?
Architect, what's up, though?
Live sound.
Ready? Ready.
Hi, hello, is it me you're looking for? I'm knocking at your door, I'm a beast, hear me roar. You better hit the floor before I go all out. Better yet, run for shelter like a nuclear fallout. Ignore the warning, now the storm's outside. Got a little too cozy cause it's warm inside. Now it's time to pay the price as the piper collects. Do it with your life,
no cash, no checks. I'm on to the next, cause the debt's been paid. Better keep it in the past like it's yesterday. Honest escapade, peaks and escalades. I'ma keep it dirty, rotten like tooth decay. Throw my bolos like a cholo, I don't play SA. I'm quick from the hip, don't let it escalate. Better take heed before my whole stampede. Get the running through your crew and make your whole camp bleed.
E si chiude la nostra parte di trasmissione dedicata al Festival Scienza in diretta. Noi ve la faremo anche riascoltare domani e probabilmente anche lunedì mattina. Ovviamente troverete questo, come tutti i contributi di Jacopo realizzati al Festival, sul sito di Radio X e attraverso la nostra pagina Facebook. Non è difficile accedere al sito. Il pezzo che state ascoltando in sottofondo si intitola The Architect ed è il perfetto intro per la seconda parte della puntata di Extra Live di stasera, che è la registrazione della puntata di lunedì con Eileen Steingart, il nostro architetto, nel ruolo di conduttore. Una puntata che ha proprio per tema il nuovo modo di fare urbanistica in modo partecipativo, riunendo attorno a un tavolo persone e competenze diverse, coinvolgendo i cittadini nella pianificazione, nelle decisioni che riguardano la città. Eileen ha dedicato a questo importantissimo tema la prima puntata del nuovo ciclo delle sue trasmissioni del lunedì, invitando in studio un gruppo di professionisti molto giovani, molto bravi, molto social, che stanno dando vita in città a diversi tavoli di progettazione partecipata. Ancora qualche secondo di musica e poi ci tuffiamo nel tema della puntata di Extra Live.
Well, ladies and gentlemen, of course you know from what you've already heard that putting things in good shape for the new system has been quite a job.
Extra Live. Extra Live.